La vita divina. Sri Aurobindo.
Capitolo VII. L'ego e le dualità.
L'anima, posata sullo stesso albero della natura, è assorta e delusa, e s'addolora perché non è il Signore. Ma quando vede quell'altro sé che è il Signore ed è in unione con Lui e la sua grandezza, allora il dolore l'abbandona. Svetasvatara Upanishad.
Se tutto in verità è Sat Chitananda, la morte, la sofferenza, il male, la limitazione possono essere solo le creazioni, positive nei loro effetti pratici, negative nella loro essenza, di una coscienza travisante che, dalla conoscenza totale e unificante di se stessa, è caduta in un errore di divisione e di esperienza parziale. È questa la caduta dell'uomo rappresentata nella parabola poetica della Genesi ebraica. Quella caduta è la deviazione dell'uomo dalla piena e pura accettazione di Dio e di se stesso, o meglio, di Dio in sé stesso, a una coscienza separatrice che porta con sé tutto il seguito delle dualità, vita e morte, bene e male, gioia e dolore, completezza e bisogno. Il frutto di un'esistenza divisa. È questo il frutto mangiato da Adamo ed Eva, Purusha e Prakriti, l'anima tentata dalla natura. Si ha la redenzione ritrovando l'universale nell'individuale e il termine spirituale nella coscienza fisica. Solo allora è permesso all'anima nella natura di gustare il frutto dell'albero della vita e di essere come il divino e vivere in eterno. Perché solo allora può compiersi lo scopo della sua discesa nella coscienza materiale, quando la conoscenza del bene o del male, della gioia e della sofferenza, della vita e della morte, è stata realizzata ritrovando, per mezzo dell'anima umana, una conoscenza superiore che riconcilia e vede come identici questi opposti nell'universale, trasformandone le divisioni nell'immagine dell'unità divina. Per il Sat Chitananda esteso in tutte le cose nel più vasto abbraccio dell'imparziale universalità, la morte, la sofferenza, il male e la limitazione possono tutt'al più rappresentare il rovescio, l'ombra dei loro luminosi contrari. Appena queste cose giungono ai nostri sensi, diventano invece delle note discordanti. Esprimono separazione dove dovrebbe esserci unità, malinteso dove dovrebbe esserci comprensione. Tentano d'arrivare ad armonie indipendenti, dove ci si dovrebbe adattare all'insieme orchestrale. Ogni totalità, anche se limitata ad una singola combinazione delle vibrazioni universali, anche se una totalità della sola coscienza fisica, senza il possesso di tutto ciò che si muove al di qua e al di là di esse, deve rappresentare, in quella dimensione, un ritorno all'armonia e una riconciliazione degli opposti discordanti. D'altra parte, anche se compresi in tal modo, i due termini delle dualità non si possono più riferire esattamente al Sat Chitananda che trascende le forme dell'universo. La trascendenza trasfigura. Essa non riconcilia gli opposti. Li trasmuta piuttosto in qualcosa che, superandoli, cancella le loro opposizioni. All'inizio, comunque, dobbiamo sforzarci di riportare l'individuo all'armonia della totalità. A questo punto è necessario, altrimenti il problema non si risolve, che ci si renda conto che i termini in cui la nostra attuale coscienza traduce i valori dell'universo, anche se praticamente sono giustificati per i fini dell'esperienza e del progresso umani, non rappresentano gli unici termini in cui è possibile tradurre quei valori e non possono essere le formule complete, esatte, definitive. Proprio come possono esistere organi di senso o formazioni con capacità sensoriali che vedono il mondo fisico in maniera diversa e forse anche migliore, perché più completa rispetto ai nostri organi sensoriali e alle nostre capacità sensoriali, così, per immaginare l'universo, possono esistere altri sistemi mentali e supermentali che sorpassano il nostro. Ci sono degli stati di coscienza in cui la morte non è che un cambiamento in vita immortale. Il dolore, un violento riflusso delle acque della felicità universale. La limitazione, un ritorno dell'infinito su se stesso. Il male, un giro del bene attorno alla propria perfezione. E questo non solo in una concezione astratta, ma in una visione reale e in una costante e sostanziale esperienza. Arrivare a tali stati di coscienza può essere per l'individuo una delle più importanti e indispensabili tappe del suo progresso verso la perfezione di sé. Certamente i valori pratici offerti dai sensi e dalla nostra mente sensoria dualistica devono essere riconosciuti validi nel loro campo d'azione e accettati come norma per l'esperienza di vita ordinaria, finché non si sia prodotta un'armonia più vasta in cui possano entrare e trasformarsi senza perdere il contatto con la realtà che rappresentano. Ampliare le facoltà dei sensi senza possedere la conoscenza che darebbe ai vecchi valori sensoriali la loro giusta interpretazione dal nuovo punto di vista potrebbe condurre a seri disordini e incapacità, rendendo inadatti alla vita pratica e all'uso corretto e disciplinato della ragione. Ugualmente, un allargamento della nostra coscienza mentale oltre l'esperienza delle dualità dell'ego, in un'unità senza regole che ha un qualche aspetto di coscienza totale, potrebbe facilmente causare una confusione e un'incapacità per la vita attiva dell'uomo nell'ordine stabilito delle relatività del mondo. Questa, indubbiamente, è la causa dell'ingiunzione imposta nella Bhagavad Gita all'uomo che possiede la conoscenza di non turbare la base della vita e del pensiero degli ignoranti. Perché spinti dal suo esempio, ma incapaci di comprendere il principio della sua azione, essi perderebbero il loro sistema di valori, senza raggiungere una base più elevata. Tale disordine e incapacità possono essere accettati personalmente, e molte grandi anime li accettano come un passaggio temporaneo o il prezzo da pagare per entrare in una più vasta esistenza. Ma il vero scopo del progresso umano deve essere sempre una reinterpretazione efficace e sintetica mediante cui la legge di quella più vasta esistenza possa essere rappresentata in un nuovo ordine di verità e in una più giusta e potente azione delle nostre facoltà sui materiali della vita dell'universo. Per i sensi, il Sole gira attorno alla Terra. Questa era per essi il centro dell'esistenza, e i movimenti della vita si sono organizzati in base ad un'idea sbagliata. La verità è esattamente l'opposto, ma la sua scoperta non sarebbe stata granché utile se non ci fosse una scienza a fare della nuova concezione il centro di una conoscenza ragionata e ordinata, capace di dare il giusto valore alle percezioni dei sensi. Così pure, per la coscienza mentale, Dio ruota attorno all'ego personale e tutte le sue opere e le sue espressioni vengono riportate al giudizio delle nostre sensazioni, emozioni e concezioni egoistiche, ricavandone valori e interpretazioni che, pur essendo una perversione e un capovolgimento della verità delle cose, sono non di meno utili e praticamente sufficienti ad un certo stadio di sviluppo della vita e del progresso umani. Sono una rudimentale sistemazione pratica della nostra esperienza delle cose, valida finché restiamo in un certo ordine di idee e di attività. Ma non rappresentano il grado più alto e definitivo della vita e della conoscenza umana. La verità, e non la menzogna, è la via. La verità non è che Dio gira attorno all'ego come se questo fosse il centro dell'esistenza e che l'ego può giudicarlo dal proprio punto di vista dualistico, ma che il divino è esso stesso il centro dell'universo e l'esperienza dell'individuo non può trovare la propria reale verità se non quando è vissuta nei termini dell'universale e del trascendente. Tuttavia, sostituire questa concezione a quella egoistica senza un'adeguata base di conoscenza può portare a sostituire le vecchie idee con nuove idee, ma ancora false e arbitrarie, e causare al posto del vecchio ma stabile disordine un violento disordine dei giusti valori. Tale disordine segna spesso l'inizio di nuove filosofie e religioni e suscita utili rivoluzioni. Ma non si raggiunge il vero scopo se non quando si è in grado di ricollegare alla giusta concezione centrale una conoscenza efficiente e ragionata, in cui la vita egoistica riscopra, trasformati e corretti, tutti i suoi valori. Possiederemo allora quel nuovo ordine di verità che ci permetterà di sostituire all'esistenza che ora conduciamo una vita più divina e di impiegare efficacemente in modo più divino e potente le nostre facoltà sui materiali della vita dell'universo. Questa nuova vita e questo nuovo potere della completa entità umana devono necessariamente fondarsi su una realizzazione delle grandi verità che traducono la natura dell'esistenza divina nel nostro modo di concepire le cose. Tale realizzazione avviene mediante una rinuncia dell'ego al suo falso punto di vista e alle sue false certezze, entrando in giusta relazione e armonia con le totalità di cui egli è solo una parte e con le trascendenze da cui è disceso, e aprendosi perfettamente ad una verità e una legge che superano le sue proprie convinzioni. Una verità che rappresenterà il suo compimento e una legge che sarà la sua liberazione. Il suo scopo deve essere l'abolizione di quei valori che sono le creazioni della visione egoistica delle cose. La sua conquista, il poter trascendere la limitazione, l'ignoranza, la morte, la sofferenza e il male. Questa trascendenza, questa abolizione, non sono possibili qui sulla terra e nella nostra vita umana se le condizioni di questa vita sono necessariamente legate alle nostre attuali valutazioni egoistiche. Se nella sua natura la vita è un fenomeno individuale e non la rappresentazione di un'esistenza universale e il respiro d'un potente spirito di vita, se le dualità con cui l'individuo risponde ai contatti della vita sono non soltanto una risposta, ma la vera e propria essenza e condizione di ogni esistenza, se la limitazione è la natura inalienabile della sostanza con cui la nostra mente e la nostra vita sono formate, se la disintegrazione della morte rappresenta la prima e ultima condizione di ogni vita, la sua fine e il suo inizio, se il piacere e la sofferenza sono l'inseparabile binomio d'ogni sensazione, la gioia e il dolore, la luce e l'ombra inevitabili d'ogni emozione, la verità e l'errore, i due poli tra i quali deve oscillare in eterno ogni conoscenza, allora la trascendenza si può raggiungere solo abbandonando la vita umana, entrando in un nirvana al di là di ogni esistenza, oppure andandosene in un altro mondo, un cielo fatto in maniera completamente diversa da questo universo materiale. Non è certo facile per la mente abitudinaria dell'uomo, sempre attaccata alle sue associazioni passate e presenti, concepire un'esistenza ancora umana e tuttavia radicalmente mutata riguardo a quello che sono le nostre inveterate condizioni. Rispetto alla nostra possibile evoluzione superiore, ci troviamo più o meno nella posizione della scimmia primigenia della teoria darwiniana. Sarebbe stato impossibile per quella scimmia che conduceva un'istintiva vita arboricola nelle foreste primordiali arrivare a supporre che ci sarebbe stato un giorno sulla Terra un animale che potesse usare una nuova facoltà chiamata ragione sui materiali della sua esistenza interiore ed esteriore e che potesse dominare con quel potere i suoi istinti e le sue abitudini, cambiare le condizioni della sua vita fisica, costruirsi case di pietra, manipolare le forze della natura, navigare sui mari, solcare i cieli, formulare codici di comportamento, elaborare metodi coscienti per il proprio sviluppo mentale e spirituale. E anche se la mente scimmiesca avesse potuto concepire una cosa simile, sarebbe stato comunque difficile per la scimmia immaginare che essa stessa, grazie ad un progresso della natura o a un lungo sforzo di volontà e preparazione, avrebbe potuto svilupparsi in quell'animale. L'uomo, invece, per il fatto di avere acquisito la ragione e, ancor di più, per aver coltivato la sua capacità di immaginazione e di intuizione, è in grado di concepire un'esistenza superiore alla propria e anche di prevedere ed entrare lui stesso in quell'esistenza, elevandosi oltre la sua condizione attuale. Egli concepisce la condizione suprema come un assoluto di tutto ciò che egli considera positivo e che la sua aspirazione desidera istintivamente. La conoscenza senza l'ombra negativa dell'errore. La beatitudine senza l'esperienza negativa della sofferenza, il potere senza la costante negazione dell'incapacità, la purezza e la pienezza dell'esistenza senza l'opposto senso di imperfezione e limitazione. È così che egli concepisce i suoi dei, è così che costruisce i suoi paradisi. Ma non è così che la sua ragione concepisce una possibile terra e una possibile umanità. Quando sogna Dio e il cielo, sogna in realtà la propria perfezione. Ma nell'accettare la realizzazione pratica qui sulla terra di questa perfezione come il suo scopo supremo, egli trova la medesima difficoltà che troverebbe la scimmia primordiale se le si chiedesse di credere in se stessa come all'uomo futuro. L'immaginazione, le aspirazioni religiose possono prospettare all'uomo questo fine. Ma quando la sua ragione vuole imporsi, rigettando l'immaginazione e l'intuizione trascendenti, l'uomo lo prende come una brillante superstizione contraria ai crudi fatti reali dell'universo materiale. Quel fine si riduce allora alla sua visione ispiratrice dell'impossibile. Tutto ciò che resta possibile è una conoscenza, una felicità, un potere e un bene condizionati, limitati e precari. Tuttavia, il principio stesso della ragione contiene l'affermazione di una trascendenza. La ragione, infatti, nell'integralità del suo scopo e della sua essenza, rappresenta la ricerca della conoscenza, la ricerca, cioè, della verità mediante l'eliminazione dell'errore. Il suo intento, il suo scopo, non è quello di passare da un errore maggiore a uno minore, ma presuppone una verità positiva e preesistente alla quale possiamo gradualmente avvicinarci attraverso la dualità della conoscenza esatta e di quella errata. Se la nostra ragione non possiede, rispetto alle altre aspirazioni dell'umanità, la stessa certezza istintiva, è perché le manca, inerente alla propria attività positiva, la stessa illuminazione essenziale. Noi possiamo soltanto concepire una positiva o assoluta realizzazione di felicità, perché il cuore, cui quell'istinto di felicità appartiene, ha la propria forma di certezza, è capace di fede, e perché la nostra mente può immaginarsi l'eliminazione del bisogno insoddisfatto, che è la causa apparente della sofferenza. Ma come concepire che il dolore possa essere eliminato dalla sensazione nervosa o la morte dalla vita del corpo? Eppure il rifiuto del dolore è uno dei principali istinti delle sensazioni e il rifiuto della morte è una delle rivendicazioni più importanti insite nell'essenza della nostra vitalità. Ma queste cose si prestano alla nostra ragione come aspirazioni istintive, non come potenzialità realizzabili. Tuttavia, la stessa legge dovrebbe essere valida in tutti i casi. L'errore della ragione pratica consiste in un'eccessiva soggezione ai fatti apparenti che possono darle un senso immediato di realtà, e nel non avere abbastanza coraggio da portare le più profonde realtà potenziali alla loro logica conclusione. Ciò che esiste è la realizzazione di una potenzialità anteriore. La potenzialità attuale è indizio di futura realizzazione. E qui la potenzialità esiste, perché il dominio sui fenomeni dipende dalla conoscenza delle loro cause e dei loro processi. E se noi conosciamo le cause dell'errore, del dolore, della sofferenza, della morte, possiamo avere qualche speranza di riuscire a eliminarli. Perché conoscenza significa potere e dominio. È vero in realtà che ci proponiamo, come un ideale da seguire quanto più possibile, l'eliminazione di tutti questi fenomeni negativi o avversi. Cerchiamo costantemente di ridurre al minimo le cause d'errore, di dolore e di sofferenza. La scienza, arricchendo le sue conoscenze, sogna di regolare la nascita e di prolungare indefinitivamente la vita, se non addirittura di conquistare totalmente la morte. Ma dato che riusciamo a vedere solo le cause esteriori o secondarie, possiamo solo escogitare il modo per allontanarle ad una certa distanza, ma non per eliminare le vere radici di ciò contro cui lottiamo. E così siamo limitati, perché ci sforziamo di ottenere percezioni secondarie e non la conoscenza fondamentale, conoscendo il procedimento delle cose, ma non la loro essenza. Arriviamo di conseguenza ad un maggior potere di manipolazione delle circostanze, ma non all'essenziale controllo. Se invece potessimo afferrare la natura essenziale e la causa essenziale dell'errore, della sofferenza e della morte, potremmo sperare di ottenere su di essi un dominio che non sarebbe relativo, ma totale. Potremmo perfino sperare di eliminarli del tutto, giustificando in tal modo l'istinto dominante della nostra natura con la conquista di quel bene, di quella beatitudine, conoscenza e immortalità assoluti che le nostre intuizioni percepiscono come la vera e ultima condizione dell'essere umano. L'antico Vedanta ci offre una soluzione simile, con la concezione ed esperienza del Brahman come l'unica realtà universale ed essenziale e della natura del Brahman quale Satchitananda. In questa visione, l'essenza di ogni vita è il movimento di un'esistenza universale e immortale. l'essenza di ogni sensazione ed emozione, il gioco nell'esistenza di un'universale felicità autoesistente. L'essenza di ogni pensiero e percezione, il riflesso di una verità universale che pervade ogni cosa. L'essenza di ogni attività, l'avanzamento di un bene universale che si autorealizza. Ma questo gioco in movimento si esprime in una molteplicità di forme, in una variazione di tendenze, in un'interazione di energie. La molteplicità rende possibile l'intervento di un fattore determinante e temporaneamente deformante, l'ego individuale. E la natura dell'ego rappresenta una limitazione della coscienza che vuole deliberatamente ignorare il resto del suo gioco, con l'assorbimento esclusivo in una sola forma, una sola combinazione di tendenze, un solo campo del movimento di energie. L'ego è il fattore che determina le reazioni d'errore, di pena, di dolore, di male e di morte, giacché esso attribuisce questi valori a movimenti che, senza il suo intervento, sarebbero rappresentati nella giusta relazione con l'unica esistenza, beatitudine, verità e unico bene. Ritrovando la giusta relazione, possiamo eliminare le reazioni determinate dall'ego, riducendole alla fine ai loro veri valori. E questo recupero può attuarsi mediante la giusta partecipazione dell'individuo alla coscienza della totalità e alla coscienza del trascendente che la totalità rappresenta. Nel più tardo Vedanta si è infiltrata ed è arrivata a cristallizzarsi l'idea che l'ego limitato non è solamente la causa delle dualità, ma la condizione essenziale dell'esistenza dell'universo. Sbarazzandoci dell'ignoranza dell'ego e delle limitazioni che ne derivano, elimineremo sì le dualità, ma con esse anche la nostra esistenza nel movimento cosmico. Torniamo così all'idea del male come essenza della natura umana che di per sé è illusoria e alla vanità di ogni sforzo di perfezione nella vita del mondo. Un bene relativo, sempre legato al suo contrario, è tutto ciò che qui possiamo cercare. Ma se ammettiamo l'idea più vasta e più profonda, che l'ego è soltanto la rappresentazione intermedia di qualcosa che l'oltrepassa, eviteremo questa conseguenza e saremo in grado di applicare il Vedanta alla realizzazione della vita e non solamente alla fuga dalla vita. La causa e la condizione essenziale dell'esistenza universale è il Signore. Ishvara, Signore Maestro, il Divino, Dio, o Purusha, che manifesta le forme individuali e universali e vi dimora. L'ego limitato non è che un fenomeno intermedio di coscienza, necessario per una certa linea di sviluppo. Seguendo questa linea, l'individuo può raggiungere quello che si trova oltre se stesso e che egli rappresenta, e può ancora continuare a rappresentarlo, non più come un ego oscurato e limitato, ma come un centro del divino e della coscienza universale che abbraccia tutte le determinazioni individuali, utilizzandole e trasformandole in armonia col divino. Abbiamo allora come base dell'esistenza umana nell'universo materiale, la manifestazione dell'essere cosciente divino nella totalità della natura fisica. Avremo come condizione delle nostre attività l'emergenza di quell'essere cosciente in una vita, una mente e una supermente involute e inevitabilmente in evoluzione. È questa evoluzione, infatti, che ha permesso all'uomo di fare la sua comparsa nella materia. Ed è questa stessa evoluzione che gli permetterà progressivamente di manifestare Dio nel corpo. L'incarnazione universale. Con la formazione dell'ego, disponiamo del fattore intermedio e decisivo che permette all'uno di emergere come molteplicità cosciente fuori da quell'indeterminato complesso generale, oscuro e informe che chiamiamo il subcosciente. Hridaya Samudra. Le parole che illuminano la mente coi raggi della conoscenza, come dice un verso dei Rig Veda, il più antico dei libri sacri dell'India. L'oceanico cuore delle cose di cui parla il Rig Veda. Le dualità di vita e morte, di gioia e dolore, di piacere e sofferenza, di verità ed errore, di bene e male, sono le prime formazioni della coscienza egoistica, il naturale e inevitabile risultato del suo tentativo di realizzare l'unità in una costruzione artificiale di se stessa, che esclude la verità, il bene, la vita e la gioia d'essere totali nell'universo. La dissoluzione di questa costruzione dell'ego mediante l'aprirsi dell'individuo all'universo e a Dio è il mezzo per ottenere quella suprema realizzazione di cui la vita egoistica è solo un preludio, proprio come la vita animale era solo un preludio a quella umana. La realizzazione del tutto nell'individuo mediante la trasformazione dell'ego limitato in un centro cosciente dell'unità e libertà divine è il punto d'arrivo di questo compimento. L'effondersi dell'esistenza, della verità, del bene e della gioia d'essere infiniti e assoluti sulle molteplicità del mondo è il risultato divino verso cui avanzano i cicli della nostra evoluzione. Questa è la nascita suprema che la natura madre tiene in grembo e si sforza di dare alla luce.